Allora possiamo finalmente andare a cominciare la nostra rassegna stampa di questo venerdì 13 di gennaio 2023, certo data non faustissima, ma come è noto noi a queste cose non ci crediamo. Allora, di che parlano le prime pagine di oggi? Beh, anzitutto e soprattutto della benzina, del caro benzina, delle accise e di come il governo, con piena consonanza con la grande tradizione italiana, dice una cosa e poi ne fa un'altra, almeno rispetto alle promesse elettorali, ma anche rispetto alle ultime dichiarazioni. Sembra insomma che si interverrà di nuovo sulle accise dopo che la Meloni aveva detto che tutto quello che era stato fatto era ottimo e andava bene, e andava bene così. E questa è la notizia principale. Poi ci sono tutta una serie di questioni di cronaca e ovviamente gli esteri, con l'Ucraina ancora in primo piano, ovviamente la grande e terribile battaglia che si sta combattendo nelle vicinanze di Bakhmut. E per quanto riguarda la nostra città, la presentazione dei lavori che avranno luogo per il Giubileo, e sono insomma parecchi, alcuni anche piuttosto notevoli, ecco, dal punto di vista dell'impegno, ma ogni cosa a suo tempo. Andiamo a cominciare con le prime pagine intanto dei quotidiani più diffusi, che ambedue, sia il Corriere che Repubblica, aprono sulle accise. Il Corriere della Sera titola così: benzina cambia il decreto, quindi è molto oggettivo come titolo, ecco, non prende posizione come fa sempre il Corriere della Sera in questi casi. Bonus carburante per tutto il 2023, tagli alle accise se i prezzi saliranno, assicura Giorgetti, interventi con maggiori incassi dall'IVA, rassicura la Meloni, su questo avremmo dei dubbi. Due giorni di sciopero dei distributori, il governo li convoca. Poi abbiamo le questioni interne, soprattutto alla maggioranza, le spine fra alleati, secondo Monica Guerzoni, all'interno della maggioranza, sono soprattutto il MES e sono rappresentate dal MES e dalle armi a Kiev. Il MES era stato una grande battaglia il no al MES, una grande battaglia del sovranismo nostrano, salvo poi rimangiarsi tutto quanto una volta arrivati al governo, anche perché diciamo era un no che non si capiva bene, al di là di questioni così puramente e vagamente ideologiche. Comunque è una spina, così come sono una spina evidentemente le armi a Kiev, se anche l'articolo di fondo principale, il corsivo di oggi, è dedicato proprio a questo, lo scrive Francesco Verderami e si intitola "Le troppe ipocrisie". Ecco, in questo caso non le manda a dire il Corriere. Poi sempre sull'Ucraina, le immagini shock che arrivano dalla città ormai di completamente distrutta di Soledar, macerie e crateri, l'orrore visto dal satellite, scrive Marta Serafini. Poi un po' di questioni così di cronaca al limite del gossip. C'è una intervista alla madre di Elon Musk che ci rassicura sul fatto che il figlio abita in case modeste, e ci domandiamo anche perché, ma insomma, fatti loro. Poi abbiamo l'ennesima morte in montagna una maestra di sci travolta da una valanga nei pressi di Cortina. La campagna stampa contro la riforma della giustizia inaugurata dalla ex ministra Cartabia, campagna stampa che viene portata avanti da un variegato e variopinto schieramento che va dall'estrema destra della Verità fino al Fatto Quotidiano, passando anche per Repubblica e anche quotidiani come Domani in fondo, e diciamo il Corriere della Sera come dire non appoggia ma neanche si lamenta. I tre boss scarcerabili se la vittima non querela, scrive Virginia Piccolillo. Una riforma da rivedere, tuona l'ANM. La riforma è quella relativa al fatto che alcuni reati sono stati dalla nuova dalla riforma Cartabia per appunto considerati diciamo procedibili soltanto dietro querela, e quindi si sta andando un po' a cercare con lumicino quali casi possono essere ritenuti pietra dello scandalo. Fra l'altro c'è un periodo di 2 anni in cui si valuta le cose come vanno, come sempre quando ci si trova di fronte a riforme di una certa levatura. E fra l'altro questi tre boss mafiosi che la giornalista definisce scarcerabili, a rischio scarcerazione, in realtà rimarranno in carcere, perché oltre ai reati, diciamo, che secondo la nuova riforma debbono essere agiti solo in caso di querela, sono sotto inchiesta anche per tutta una serie di altri reati, però mettiamo tutto in un bel calderone. E infine, vabbè, sempre a proposito di cronache più o meno giudiziarie, la notizia che era ampiamente aspettata, ovviamente, con il divieto di trasferte per un mese a tifosi romanisti e napoletani. E vabbè, insomma, per avere bloccato la principale arteria autostradale del paese, ingaggiando una guerriglia urbana, diciamo, con poco giustificabile da ogni punto di vista, mettiamola così, un mese senza trasferte, diciamo, in altri casi si agisce in maniera assai più rigida. Vabbè, ma comunque lasciamo stare, l'indignazione accomanda anche qui. E passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre con i rincari del carburante, ma il titolo è, come dire, più ficcante. Retromarcia sulle accise, scrive il quotidiano romano. Dopo i contrasti nella maggioranza, l'esecutivo modifica il decreto. Se i prezzi cresceranno, subiranno il taglio delle imposte. È quello che prevede il nostro programma, tuona il sottosegretario Fazzolari. Lo sciopero dei benzinai, non siamo contro di loro, gli parleremo. Beh, hanno detto fino a 5 minuti prima che i benzinai erano degli schifosi speculatori, però insomma, non siamo contro di loro. Poi il vertice sui progetti da eliminare del PNRR, e Fitto che vuole una nuova regia. E c'è un commento di Luca Ricolfi che parla della prova del fuoco per il governo, questa delle accise, è abbastanza condivisibile, perché nota Ricolfi, non credo che i primi passi falsi del governo Meloni, dalla marcia indietro sul post alla riscrittura delle norme sui rave party abbiano turbato troppo l'elettorato. Credo anch'io, sono cose abbastanza marginali che toccano in modo diretto poche persone. Alquanto diverso è invece il caso delle accise sui carburanti. L'aumento di benzina e gasolio riguarda tutti. Come reagirà l'elettorato di fronte al primo vero test per il governo Meloni? Ce lo vedremo un po'. Poi abbiamo la presidente del Parlamento europeo Metsola che annuncia pronti a ritirare la pensione ai corrotti. Si parla del cosiddetto Qatargate, che dal punto di vista giudiziario però sta molto segnando il passo. dopo, diciamo, il grande dopo i titoli roboanti di un mese fa. E comunque, al di là di quello, poi la giustizia, come si dice in questi casi, farà il suo corso. Se la pensione è un diritto acquisito, è difficile ritirarla, ma vabbè, sono cose che si dicono. E fra l'altro sarebbe anche un disastro se si iniziasse a pensare che, a seconda, diciamo, di come ti sei comportato in vita tua, perdi dei diritti che hai comunque acquisito. Vabbè, immagino che siano così più che altro dei pourparlers. A centropagina una grande foto di Alfredo Cospito, lo sciopero della fame contro il 41 bis. Scrive Francesco Bei: mi lascerò morire, il mio corpo è l'ultima protesta. Sono le sue parole, le parole di Alfredo Cospito, che vengono virgolettate, e poi l'articolo prosegue un'intera pagina a pagina 16. E poi che cos'altro? Vabbè, c'è Stefano Cappellini che ci parla di chissà, mi domando sempre se poi le prime pagine, diciamo, vengono montate in un certo modo, oppure il destino che le mette insieme. Comunque ci sta Stefano Cappellini che parla di fiction e si occupa delle fiction sul terrorismo. Se nelle fiction TV sul terrorismo vince l'antipolitica. E scrive Cappellini che insomma cerca di analizzare le due opere. Certo, quella di Bellocchio è di livello un pochino superiore rispetto all'altra. Vabbè, comunque lasciamo perdere e passiamo alla prima pagina del Manifesto. Benzina sul fuoco è il titolo del Manifesto, e c'è una, diciamo, la parte terminale di una pompa di benzina, il beccuccio che viene usato a mo' di arma, come fosse una pistola. Due giorni di sciopero dei benzinai contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. La colpa è del decreto che ha tolto il taglio delle accise. Il governo nel caos convoca i sindacati, Giorgetti ipotizza una retromarcia e Meloni, non consultata, corre a farsi intervistare dai TG. Sì, ieri era pazzesco, a un certo punto c'era la Meloni dappertutto, neanche Kim Jong-il. Si cerca una strada per tornare indietro senza doverlo ammettere, questo grandissimo classico. Poi abbiamo in taglio alto il COP28, il clima in mano ai petrolieri. Il presidente della conferenza ONU di Dubai sarà l'amministratore delegato del colosso fossile degli Emirati Arabi Uniti. Beh, certo, diciamo, qualche piccolissimo conflitto di interessi, proprio minimale. E poi la Exxon, una delle sette sorelle, delle cosiddette sette sorelle, sette grandi imprese che si occupano di petrolio. Cambio climatico, la Exxon sapeva ma ha mentito fin dagli anni 70. Quindi abbiamo un po' di notizie di brevi. Vabbè, la politica interna con la Schlein che dice che il mio PD sarà dalla parte dei deboli, con Conte che si rivolge al Nazareno e dice: noi mai col terzo polo. E peraltro non, sì, vabbè, noi mai col terzo polo. Poi abbiamo il caso Cospito con Orlando che dice: salviamolo, ma il 41 bis resti per i mafiosi. Quindi, diciamo, il problema non è il 41 bis, ma è diciamo il caso specifico. E questa purtroppo, come dire, è una posizione che nei fatti, quando non proprio ufficialmente, è compartita da tanti e tante. e insomma è davvero lamentevole che questa accada, anche questa accada anche a latitudini, come dire, molto più a sinistra del PD di Orlando, perché quando qualcuno dice ma la pena è sproporzionata nei confronti di Alfredo Cospito, la risposta che mi viene da dare, quindi c'è qualche caso in cui quella pena è proporzionata, quindi c'è qualche caso in cui la tortura è proporzionata. So, bisogna fare attenzione anche con le parole. Poi Andrea Fabozzi ci racconta il rischio Trojan, che è spiegato da chi lo conosce, dagli Stati Uniti. Poi l'ennesima uccisione da parte della polizia, ucciso dai taser della polizia implorando aiuto. Si tratta di un 31enne a Los Angeles, afroamericano, fra l'altro cugino della cofondatrice di Black Lives Matter, peraltro ucciso da due poliziotti, anche loro afroamericani, e questo ha fatto sì che, diciamo, il caso in realtà non abbia provocato chissà quali grandi sconquassi negli Stati Uniti, e non li ha provocati perché purtroppo il livello di violenza che c'è da parte della polizia fa sì che questi avvenimenti purtroppo accadano molto di frequente. Quindi, in mancanza di una, diciamo, evidente matrice razzista, vengono considerati così, come qualcosa che accade e basta, purtroppo. Poi che cosa abbiamo? Avvenire, un pieno di proteste, i benzinai proclamano due giorni di serrata contro l'ondata di fango per le accuse di speculare sui prezzi, il governo li convoca, e poi la Meloni che dice priorità alla crescita, eccetera eccetera eccetera. E anche qui la notizia dagli Stati Uniti, un altro nero ucciso in strada dagli agenti, ma come detto, appunto, la paternità razziale, chiamiamola così, del crimine in questo caso ha fatto sì che una serie di proteste che ci sarebbero stati altrimenti poi non ci sono state, qualcuna ce n'è stata, ecco, però purtroppo è un caso talmente comune che in realtà nei fatti non fa granché notizia. E poi le cronache da Soledar, a rischio 500 civili bloccati a Soledar, e poi il reportage dal villaggio di Yatskivska, scusate, ridotto completamente in macerie. Infine, grande spazio da Palermo per la morte di Biagio Conte, fratel Biagio, morto l'amico dei poveri, addio al missionario laico Conte, 59 anni, la sua cittadella da rifugio a migliaia di persone. Così così Avvenire. Poi abbiamo Il Messaggero, che ha una prima pagina costruita in maniera completamente diversa dalle altre, perché in taglio alto si comincia con la missione di governo e Confindustria da Zelensky, così ricostruiremo l'Ucraina. Il ministro Urso assicura Trieste e Venezia saranno i nuovi porti di Kiev, i settori caldi, infrastrutture e agricoltura. Poi grande spazio e fotonotizia per la Roma, che ieri ha vinto in Coppa Italia. Poi abbiamo, come dicevamo, i lavori per il Giubileo, che sono tanti, e diciamo le cifre impegnate sono notevoli. Giubileo, lavori al via, il governo accelera sulle prime 87 opere. Gualtieri e Mantovano presentano il DPCM, una grande occasione per Roma, in arrivo 4 miliardi. Poi c'è grande ansia da parte del Messaggero, che ricordiamo è di proprietà di un grande gruppo immobiliare, per la nuova la norma dell'Unione Europea sul risparmio energetico, che preoccupa molto, perché quando entrerà in vigore definitivamente in Italia ci saranno 9 milioni di edifici residenziali, quindi quasi tre quarti del totale, non in grado di garantire le performance energetiche previste dalle nuove normative. E allora a questo punto uno poi si potrebbe domandare: ma tante di queste case che magari sono nuove o seminuove e non riescono a garantire questi standard, chi li ha costruiti? Rimaniamo col dubbio. Poi che cos'altro ci manca? Vediamo un po' il Sole 24 Ore. Segnala una serie di dati macroeconomici piuttosto positivi. Negli Stati Uniti l'inflazione è in frenata al 6,5%, positive le borse europee e anche lo spread scende, insomma è tornato a livelli più che decenti. E poi anche il Domani, come il Manifesto, dà grande spazio al petroliere alla guida della COP24. Qui vabbè, il Domani già dice che il vertice 2023 sul clima è già fallito. Forse come sempre toni troppo roboanti, però è chiaro che se la presidenza della conferenza viene affidata all'amministratore delegato della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, è uno stato che peraltro ricorda il Domani prevede di aumentare la produzione da qui al 2030, insomma c'è poco da essere ottimisti. Poi chiudiamo a questo punto con i quotidiani che si occupano di giustizia. I quotidiani di destra non ci offrono titoli particolarmente frizzanti, almeno più frizzanti del solito. Allora, il Riformista apre con Piero Sansonetti che scrive, anzi che titola così: il dramma dei profughi, ma davvero l'Italia sta trattando in segreto con i banditi di Tripoli? Ieri abbiamo pubblicato proprio qui, scrive Sansonetti in prima pagina, il racconto di un ragazzino eritreo che fugge alla ricerca di un po' d'umanità. Fugge da 17 anni, cioè da quando era un bambino di 4 anni, e il governo gli aveva portato via il papà e la mamma lo fece riparare in Sudan. In Sudan lavorò e fu sfruttato, e allora fuggì di nuovo in Libia perché voleva arrivare in Europa. In Libia fu schiavizzato, picchiato, torturato e poi riuscì finalmente a fuggire davvero con quelli che la destra italiana e i 5 Stelle chiamano i taxi del mare. Fece naufragio e fu salvato da una nave di Medici Senza Frontiere, e proprio ieri è arrivato salvo e stremato al porto di Ancona, costretto dal governo italiano a navigare per giorni e giorni invece di sbarcare in Sicilia, perché è sempre bene fare soffrire un po' di più i profughi, così capiscono. Dice il governo che lo fa per il loro bene. Dice che se stronca il lavoro di quei maledetti delle ONG che si ostinano a salvare naufraghi, finalmente gli africani smetteranno di partire e l'Italia, se Dio vuole, vivrà felice. Beh, nei giorni scorsi però c'era giunta voce che alcuni emissari del governo italiano avevano avuto un incontro segreto a Tripoli con alcuni esponenti del governo libico noti per i loro precedenti non proprio edificanti. Ecco, vicende che poi abbiamo letto tante volte, per esempio sulle pagine di Avvenire, la firma di Nello Scavo, ma insomma anche altre, su cui oggi torna Sansonetti. Poi abbiamo la foto di Chiara Ferragni, brava Chiara, scrive Angela Zaro, così si combatte la violenza contro le donne. Il cachet di Sanremo sarà devoluto ai centri antiviolenza dire. E poi Frank Cimini che si occupa della della vicenda Cospito dall'inizio, anche il PD si indigna, non uccidete Cospito, ieri la visita al carcere di Bancali. Poi noi a proposito ricordiamo che domani ci rioccuperemo, insomma, come facciamo a cadenza quasi quotidiana, domenica mattina ci occuperemo della vicenda con un lungo redazionale che partirà dalle ore 11 fino a pranzo. Ci saranno Luigi Manconi, Mauro Palma, l'avvocato Rossi e ovviamente le telefonate di ascoltatori e ascoltatrici. Poi allora a questo punto chiudiamo ancora con la giustizia e chiudiamo col dubbio, con la prima pagina del Dubbio, quotidiano come noto il quotidiano dell'Unione delle Camere Penali, che apre in taglio alto con l'apocalisse di Soledad, 500 civili in trappola nella città devastata. Poi dedica grande spazio all'Iran e a quella che viene definita giustamente l'incredibile replica dell'ambasciatore di Teheran in Italia, che ha detto, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Mattarella, ha detto: Mattarella, l'Iran non è affar tuo. Questo è il titolo, insomma, che sintetizza le lamentele dell'ambasciatore iraniano. Poi abbiamo Daniele Zaccaria che ci parla di satira e regime su Charlie Hebdo, la fatwa dei Pasdaran. Quindi sulle questioni, come dire, poi anche il Dubbio ovviamente dà spazio alla visita della delegazione PD, fra l'altro di alto profilo, perché c'erano Orlando, la Serracchiani e altri. Il PD in visita da Cospito, è seguito ma rischia. E infine sull'abuso d'ufficio, sfida nel centrodestra, abolizione possibile. Forza Italia insiste sulla cancellazione del reato, distanza da Lega e Fratelli d'Italia che vogliono solo un restyling. Ogni tanto abbiamo i mixer qua che si imbizzarriscono, evidentemente indignati per le questioni relative all'abuso d'ufficio. Comunque, a parte gli scherzi, quella del Dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, breve pausa musicale e poi andiamo a vedere che cosa hanno scritto al loro interno i quotidiani di oggi. Allora, le 9:10, come detto, passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina. Oggi però, diciamo, almeno i titoli e le prime pagine dei quotidiani sono incentrate sul caro benzina, tema sicuramente fondamentale, ma che diciamo, sicuramente si conosce abbastanza. Allora, io vorrei cominciare questa seconda parte partendo da un articolo che in realtà non è apparso oggi, ma è apparso 3 giorni fa, martedì scorso. L'avevamo citato, ma poi, non avendo avuto a disposizione quel giorno il dubbio, abbiamo letto soltanto il titolo. E visto appunto che abbiamo segnalato il nostro redazionale di domenica sul cosiddetto caso Cospito, mi sembrava interessante segnalare questo articolo apparso sul Dubbio di martedì, in cui si cerca di allargare un po' il discorso. Il titolo è: l'elite escano dalla difesa a uomo, i detenuti al 41 bis sono più di 800. Scrive Cisterna, che fra l'altro, a meno che non sia un'omonimia, è un magistrato che ha fatto parte anche della Direzione Nazionale Antimafia e che diciamo, è stato vittima di un caso giudiziario che lo ha perseguitato per 10 anni fino a un'assoluzione con formula piena. Scrive Cisterna, sul caso Cospito si sta scrivendo tante, la mobilitazione di intellettuali e dei ceti meglio strutturati della pubblica opinione è possente. Tuttavia, il crollo visibile dell'egemonia culturale esercitata per decenni dalla sinistra italiana e dai circoli radicali dell'intelligenza a lei vicina rischia di vedere assestato un altro duro colpo da una sorta di latente irritazione che pervade strati non marginali dell'opinione pubblica nazionale a sentire discutere della sorte dell'anarchico. Il regime di carcere duro, il cosiddetto 41 bis, riguarda circa 800 detenuti nelle carceri italiane, in massima parte mafiosi appartenenti alla variegata costellazione delle associazioni malavitose meridionali. Sollevare il caso Cospito e sostenere, come ha fatto un paio di giorni fa il vice sindaco di Bologna Clancy, che il lungo sciopero della fame dell'anarchico interpella le nostre coscienze e solleva questioni di etica e di diritto fondamentali, rischia di andare a impattare contro il fastidio giustizialista che pervade profondamente ormai la società italiana. Affiora quella l'impressione che ci sia una sorta di difesa a uomo praticata ideologicamente a favore di uno e a discapito degli altri. È evidente che l'anno appena concluso, con i suoi 84 suicidi nelle celle, imporrebbe di volgere lo sguardo alla complessiva condizione dell'intera popolazione carceraria italiana e tra essa dei detenuti che vivono la più dura delle condizioni, quella appunto del 41 bis, un problema enorme sinora messo in disparte dalle ricorrenti emergenze criminali, il cui affievolirsi, come al ritirarsi della piena di un fiume tumultuoso, comincia a restituire macerie e rovine. 3 le questioni sul campo. La prima è che occorrerebbe che il legislatore e la Corte Costituzionale ponessero fine a quella truffa delle etichette che da circa 30 anni consente nell'ordinamento italiano l'applicazione di misure durissime, giustificandole sotto l'ombrella d'ampio raggio della cosiddetta prevenzione. Questo è l'unico paese al mondo in cui, in nome appunto della prevenzione, si mantengono sistemi carcerari eccezionalmente severi. Dio, proprio l'unico, no, però vabbè. Passiamo oltre. Si prevedono confische di patrimoni e imprese, si eliminano dal mercato dozzine di società con il sistema delle interdittive prefettizie, si autorizza un numero totalmente sconosciuto e imprecisato di intercettazioni appunto preventive da parte delle forze di polizia con la sola autorizzazione del pubblico ministero. Uno sterminato arsenale di proibizioni e di divieti che hanno una precisa valenza sanzionatoria, anzi in molti casi repressiva, e che una sorta di autoassolutorio rito collettivo esorcizza e giustifica in nome della prevenzione. Guardandosi bene dal classificare e descrivere la sostanza delle conseguenze, la durezza degli effetti personali e patrimoniali che i cittadini, quasi sempre solo sospettati di reati, pagano al cospetto di questi apparati. Da questo punto di vista, l'ergastolo ostativo, il 41 bis, le confische di prevenzione, le misure interdittive prefettizie, le certificazioni, le whitelist imprenditoriali, la data retention pluriennale del traffico telefonico e telematico, nient'altro sono che i pilastri di un edificio repressivo che nella sostanza opprime i settori non esigui della società e segna il vero gradiente delle libertà economiche e dei diritti nel nostro paese. Il fatto che con l'avallo della giurisdizione costituzionale tutto questo appartenga allo sterminato e nebuloso mondo della cosiddetta prevenzione, che ogni congegno sia stato concelato negli anfratti di una notte buia in cui tutto è poco chiaro, grazie anche al fatto di essere descritto da norme ampie rese da un legislatore distratto e accondiscendente, non vuol dire che non ci sia la necessità di pulire il lessico che si adopera quando, come nel caso di Cospito e non solo, si invocano ragioni di prevenzione per mantenerlo al carcere duro. Per carità, è ovvio che chiunque sia scoperto a complottare o a dare ordini da una cella merita una più dura segregazione per tutto il tempo necessario, ma erogare il regime duro solo perché si paventa il pericolo di questi collegamenti equivale a misconoscere la natura afflittiva, punitiva di quel regime carcerario e a costruire un regime sanzionatorio occulto per il quale i controlli della giurisdizione sono pochi o nulli. E poi ancora c'è la questione dei supposizioni, dei sospetti e del fatto che le pratiche di prevenzione si autoalimentano e sfuggono inevitabilmente a qualunque controllo. E poi la terza questione, conclude Cisterna, prende in esame il pericolo incautamente ignorato che la conclamata inefficacia del regime a carcere duro nel provocare pentimenti e collaborazioni con la giustizia. Le cifre in proposito sono risibili e quindi il volto puramente vendicativo dell'ergastolo ostativo senza prove di redenzione e della detenzione speciale crea una generazione di irriducibili. Qui va sul pratico, una sorta di elite criminale capace di esercitare una grande fascinazione proprio negli strati sociali più marginali e più esposti ai rischi della violenza terroristica o dell'affiliazione mafiosa. Più la detenzione viene percepita come un accanimento, qui evidentemente diciamo è il magistrato che parla, anche a ragion veduta dal suo punto di vista. Più i detenuti resistono e si asserragliano nella loro disperata solitudine carceraria, maggiore è il rischio che siano percepiti all'esterno come epigoni di un oltranzismo inflessibile, come esponenti di un mondo che non si piega e minaccia perciò solo di perpetuarsi. E questo malgrado le grandi vittorie dello Stato e l'enorme sacrificio che esse sono costate. Così Alberto Cisterna sul Dubbio, questioni su cui si può discutere, su anche in alcuni casi non essere d'accordo, ma certamente rilanciate da chi della materia purtroppo se ne intende. Detto questo, torniamo alle questioni dell'oggi. Il Corriere della Sera apre con il caro carburanti, così come fa la maggior parte degli altri quotidiani. Caro carburanti, Meloni, compio incassi IVA, caleranno le accise. Questo mi ricorda un po' il grande Alessandro Manzoni con il plenipotenziario spagnolo che in mezzo alla folla che gli chiede di far fuori i corrotti dice certo daremo la giusta ricompensa, la giusta condanna a questo qui che sta adesso in carrozza con me, che sto portando al cospetto della giustizia. E poi sottovoce, si è scolpabile, si è colpevole. E qui più o meno siamo sugli stessi lidi. Caleranno le accise, con più incassiva. Ci saranno più incassiva? Andiamo. Chi lo sa? E poi, vabbè, ci sono le tensioni con Lega e Forza Italia, soprattutto per la gelosia nei confronti di Giorgetti, che fa tutto con Giorgia e Giorgetti. Poi abbiamo la guerra in Ucraina con Soledar che è completamente rasa al suolo, fra l'altro una battaglia di cui non si capisce ancora bene il perché. È probabile che l'offensiva che il gruppo Wagner, il gruppo mercenario che sta assumendo sempre più potere, in Russia sia portata avanti per questioni di carattere squisitamente politico. Fatto sta che insomma è una vera e propria carneficina, la città è rasa al suolo. E poi i due analisti del Corriere, Marinelli e Olimpio, ci parlano nella pagina successiva dell'ascesa e della semicaduta del generale Armageddon, che sarebbe il generale Sergei Surovikin, punito da Putin, guidava le operazioni ucraine, adesso sarà il vice di Gerasimov, l'ennesima alternanza, l'ennesimo cambio della guardia ai vertici militari. Poi che cosa abbiamo? La visita italiana a Kiev, poi sempre oggi diciamo ci dedichiamo particolarmente alla giustizia, diciamo di questa campagna stampa a volte sotterranea, a volte esplicita, nei confronti della riforma Cartabia, nessuna vittima querela i tre boss, così rischiano la scarcerazione. La storia è quella che dicevamo all'inizio, appunto, con tre presunti boss, poi si legge nell'articolo, perché c'è sempre discrasia fra titolo e articolo, che rischiano la scarcerazione per alcuni reati per cui sono stati inquisiti, che secondo la nuova riforma Cartabia prevedono obbligatoriamente la querela di parte. E poi abbiamo subito dopo la parola a, diciamo, uno dei più giustizialisti all'interno della compagine governativa, il sottosegretario Delmastro delle Vedove, che dice: è vero, la riforma incide su tanti reati gravi, 2 anni per cambiarla, si riferisce al fatto che c'è un periodo di prova di 2 anni e poi si valuta, no, bisogna farlo in fretta, e fra l'altro diciamo anche in contrasto con il ministro della giustizia, peraltro anche lui insomma non so se è iscritto a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, ma comunque eletto da e con Fratelli d'Italia. E poi abbiamo Boris Johnson, pagina 13, che pare che durante il lockdown facesse dei party scatenati a casa sua con sesso, vino e musica a tutto volume. E poi non è che ci sia granché altro. Per i suoi fan, fra cui mi ascrivo, c'è il grande scrittore inglese di origine pakistana, Hanif Qureshi, che purtroppo in vacanza a Roma il dicembre scorso, diciamo, è stato colpito da un malore e si trova da Santo Stefano in terapia intensiva al Gemelli, e per adesso è tetraplegico e si spera in un miglioramento. Questo a pagina 17. Poi le cronache romane, va bene, le diamo come al solito a conclusione della rassegna stampa. E mi pare che con il Corriere possiamo anche dichiararci soddisfatti. Allora, a questo punto passiamo alla lettura di Repubblica. Anche Repubblica, però, come già come il Corriere, apre con le con il caro benzina, anche se con più pressione sul caro benzina. Abbiamo l'intervista al sottosegretario Fazzolari, che dice: rispettiamo il nostro programma, tagli appena possibile. Insomma, si cerca di rimettere un po' a posto i cocci, dopo che ieri si era cercato di dire che andava tutto bene. Poi abbiamo una lunga intervista a pagina 6, a pagina 7 alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che si esprime lungamente sul Qatar Gate o cosiddetto tale, dice: servono più controlli, adesso taglierò la pensione dei deputati condannati, mi pare poco praticabile, ma vabbè. E poi l'inchiesta come sta andando avanti? Non è che procede speditissima. Comunque, i soldi dell'ONG USA sui conti correnti della figlia di Panzieri, l'ex eurosindacalista e eurodeputato di Articolo 1, al centro dell'inchiesta sulla corruzione a Strasburgo. Poi pure qua la riforma Cartabia, e anche qua abbiamo l'immancabile intervista al magistrato di turno, stavolta il procuratore di Bari, Roberto Rossi, che dice che appunto bisogna tornare un po' indietro. E ancora dell'Ucraina abbiamo detto. Non abbiamo detto ancora dell'Iran, qui siamo a pagina 13, con l'ambasciatore che nega gli abusi, processi equi, basta con le ingerenze. Certo, la faccia veramente, ma non come le proprie terga, come le terga di un topo di fogna a dire queste cose. Mohammed Reza Saburi, dopo le critiche di Mattarella, fake news occidentali. Chi è che quel tizio che parlava sempre di fake news? Vedete come a volte i fili rossi, ma anche i fili neri, si dilungano attraverso i continenti. E poi abbiamo la storia di Amenessa Dazabipour, dalla TV di Stato alle celle, la giornalista cuzzina che interroga i detenuti. Era un volto nuovo del piccolo schermo, ora estorce confessione ai prigionieri e li trasmette nei TG. Poi abbiamo Alfredo Cospito, se ne parla a pagina 16, ma magari lo affrontiamo ancora su altre testate. E poi pure qua, pure Repubblica non ci offre oggi tutto questo granché. Anche qui con le cronache di Roma partiamo dopo, e allora a questo punto andiamo a dare un'occhiata al manifesto, che apre su anche qui con la con il caro benzina, ma poi prosegue a pagina 7 con la questione che invece altrove si trova, ora sì ora no, per esempio su Avvenire la vedremo, sugli altri quotidiani che abbiamo letto finora non c'era granché, su quello che il manifesto definisce l'affronto del barile. Scrive Luca Martinelli: crisi climatica, un petroliere guiderà la COP28. Si tratta del sultano Hamed Al-Jaber, che è l'amministratore delegato della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Proteste degli ambientalisti, Greenpeace parla di pericoloso precedente, ma l'Unione Europea applaude alla scelta. E poi c'è sempre nella stessa pagina uno studio della rivista Science. La Exxon, una delle principali compagnie petrolifere mondiali, sapeva di devastare il clima fin dagli anni 70, e meglio della NASA. Si sono persi, perché gli analisti scientifici erano migliori addirittura di quelli della NASA, sono persi decenni in dibattiti fasulli. E poi vabbè, della benzina abbiamo, abbiamo detto, anche qui le prove di retromarcia con il governo che va in panne, le tensioni fra Meloni e Giorgetti. Quindi si parla, Massimo Franchi come sempre affronta la questione della sicurezza sul lavoro a pagina 5, il primo tavolo è una parata senza risposte, incontro fra governo e parti sociali mentre un 22enne moriva a Caivano schiacciato da dei prosciutti, 5 ministri e 40 sigle sindacali per non decidere alcunché. Ma si fa strada la deregulation. E poi abbiamo per le questioni di, della giustizia, l'intervista a Andrea Orlando, che appunto ieri si è recato in visita al carcere di Sassari insieme a Walter Verini e alla capogruppo del PD Serracchiani. E ancora Andrea Fabozzi che parla dei rischi del Trojan, può fabbricare prove, parla alla Commissione Giustizia del Senato il consulente informatico Reale, che insomma fa un quadro abbastanza esauriente della, della vicenda. Quindi, dagli esteri abbiamo gli Stati Uniti, la morte a Los Angeles, l'ennesima morte in seguito a un controllo di polizia, a farne le spese è stato un insegnante, 31enne, peraltro in seguito a un incidente stradale, cioè non c'era neanche colluttazioni, reati, rapine. Mi ammazzano come Floyd, ucciso dai taser della polizia. A Los Angeles gli agenti fermano il cuore di un insegnante 31enne dopo un incidente stradale. Keenan Anderson era il cugino della cofondatrice di Black Lives Matter, Patrice Cullor. Poi abbiamo sull'Ucraina, in realtà c'è solo la visita italiana, ma l'attenzione oggi del Manifesto è su Alexei Navalny, malato, a cui vengono negate le cure. E poi anche per quanto riguarda la la lettura del Messaggero, mi pare che possiamo chiudere qui. Nella sezione della cultura si piange la morte di Jeff Beck, che ci ha lasciato da poco. 9:33, ultimo brevissimo intermezzo musicale e poi chiudiamo con gli ultimi quotidiani nazionali che ci mancano e infine le cronache di Roma.
here goes out to all the babies, mamas, 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 baby mamas.
Allora, 9:37, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Concludiamo, come detto, la nostra rassegna stampa con le ultime edizioni nazionali che abbiamo sotto mano e poi andremo alle cronache romane. Allora, ci rimane il Avvenire. Di Avvenire bisogna segnalare anzitutto nelle prime pagine, quelle dedicate agli interventi dall'esterno, ai commenti, le dichiarazioni del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che dice: annacquare la Brexit se non proprio rientrare nell'Unione Europea. A chiederlo è il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan, primo esponente di spicco britannico con un ruolo di potere di livello nazionale a spingersi così avanti sulla scia dei segnali di ripensamento che continuano ad emergere dall'opinione pubblica del Regno Unito, in preda a un malcontento sempre più diffuso per una crisi legata in larga parte a fattori globali, ma aggravata agli occhi di molti oltre Manica dai contraccolpi dell'addio all'Unione Europea. C'è una foto in cui si mostra la stazione di Paddington a Londra, chiusa per lo sciopero indetto dalla Transport Salaried Staffs Association, una protesta che si aggiunge, ricorda Avvenire, agli scioperi nel servizio sanitario, un settore da mesi sul piede di guerra, così come altri comparti del settore pubblico britannico. Poi abbiamo, a proposito di Wagner, di cui si parla tanto, ma insomma non è l'unico, certo l'unico esercito privato in giro per il mondo, Matteo Fraschini Coffi si occupa di questa questione dal punto di vista dell'Africa, dove fra l'altro la Wagner ha diversi interessi. Dagli eserciti privati in Africa il rischio di una colonizzazione. Le compagnie militari stanno invadendo il continente nero, scrive Coffi. Per far fronte al terrorismo, a conflitti interni, sempre più governi si rivolgono alle CMP composte da soldati mercenari, poca trasparenza e legami spesso pericolosi. Secondo la piattaforma Transparency International, gran parte di questi soggetti nasconde la vera natura delle loro attività ed è inoltre meno noto il loro ruolo nell'alimentare corruzione e conflitti in paesi stranieri. C'è il caso del Benin, dove numerosi soldati sono rimasti uccisi in seguito ad attacchi jihadisti nel nord del territorio. Per questo il morale dell'esercito locale a terra, le autorità hanno fatto appello a uno di questi eserciti, una di queste milizie, Amentum, una realtà che si è guadagnata anche un altro contratto in Niger. Poi diciamo la notizia principale di oggi per Avvenire è la morte di Biagio Conte a Palermo, peraltro persona che diciamo i palermitani e palermitane si conoscono benissimo. L'ultimo sorriso ai poveri, addio all'uomo che voleva salvare tutti. Poi abbiamo la guerra in Ucraina con i 500 civili imprigionati nella battaglia di Soledar, fra questi 15 bambini. Mosca frena ancora Wagner sulla vittoria, l'offensiva prosegue. Evidente che insomma c'è una dialettica molto pesante in questo momento anche all'interno del potere russo, e viene smentito peraltro dalle parti la possibilità di un nuovo accordo, anzi l'arrivo di un nuovo accordo su scambi di detenuti fra le due parti in conflitto da operare in Turchia. e poi il reportage da Yatskivka, il villaggio ridotto in macerie dalla rabbia dei russi che si ritiravano. Era il primo centro abitato che si incontrava all'ingresso dell'oblast di Donetsk. Ora restano solo case sventrate e qualche abitante che non sa dove andare. I rutili della chiesa ricordano che lì vivevano 500 persone, non hanno avuto rispetto neppure della loro religione, scrive Giacomo O. Gambassi. Poi diciamo sul caro benzina abbiamo detto, e non c'è l'emergenza. C'è la pandemia dei morti sul lavoro, pandemia perenne, e se ne parla a pagina 12, 5 morti in un giorno sul lavoro. Adesso un patto per la sicurezza. Governo e parti sociali pensano a un piano straordinario per la prevenzione con una task force. Intanto un 22enne ha perso la vita a Napoli, altri 4 operai sono morti a Como, Palermo, Novara e Brescia. Il 26, vertice sull'alternanza. E ancora abbiamo gli esteri con il Brasile, dove Lula punta il dito contro i militari, molti militari con gli assalitori, dice Lula. Il capo dello Stato accusa Bolsonaro uno squilibrato, e intanto scoperto in casa di un ex ministro il progetto del golpe. Lo schieramento di forze di sicurezza ha impedito l'escalation annunciata, confermato il ministro della difesa. E ancora dalla Spagna, dallo Stato spagnolo, questione diciamo che chi ci ascolta ben conosce. Madrid apre ancora gli indipendentisti catalani. Il leader catalano Puigdemont non è più ricercato. Come era previsto, in questo evidente processo di lunghissimo e lentissimo processo di appeasement, il magistrato della Corte Suprema spagnola Pablo Llarena ha ritirato l'accusa di sedizione nei confronti dell'ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont e degli altri dirigenti catalani fuggiti all'estero dopo il processo unilaterale indipendentista del 2017. Nello stesso giorno in cui è entrata in vigore la riforma del codice penale che la sopprime come reato, ma ha mantenuto i mandati nazionali di cattura nei loro confronti per i delitti di malversazione aggravata punibile fino a 12 anni di carcere e di disobbedienza. Il giudice istruttore lascia senza effetti gli ordini europei di arresto e rinvia l'emissione di nuovi provvedimenti contro Puigdemont, gli ex assessori Comín e Puig, dopo che si sarà pronunciato il Tribunale Generale dell'Unione Europea sull'immunità degli europarlamentari. E poi, insomma, continua l'articolo, ma il succo è che molto 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 lentamente si sta cercando di ritornare verso una qualche forma di normalità istituzionale. E poi abbiamo la cronaca che si esaurisce qui, mi sembra, e allora possiamo chiudere la lettura di Avvenire e andare al Messaggero. Per quanto riguarda il Messaggero sono due le segnalazioni da fare. La prima è relativa proprio a una questione nostrana, la affronteremo sicuramente anche in sede di cronache romane, e riguarda il Giubileo, che a differenza dell'Expo, che deve essere ancora assegnato, invece ci sarà sicuramente perché si fa solo a Roma, e sulle opere e sui lavori pubblici per il Giubileo. Giubileo, titola il Messaggero, è che i cantieri delle prime 87 opere si accelera. Dice Palazzo Chigi, presentato il piano per cambiare il volto di Roma, sempre toni così poco retorici, ecco. entro il 2025, stanziati 1,8 miliardi. E c'è il nodo dei tempi di realizzazione, ovviamente, ma il sottosegretario Mantovano assicura: limiteremo i contrattempi. Poi altra segnalazione per l'Iran, l'affondo dell'Italia, qui siamo a pagina 8, sì a nuove sanzioni da parte dell'Unione Europea. Nessun baratto tra diritti umani e accordo nucleare, annuncia Tajani dal Quirinale a Palazzo Chigi, un asse istituzionale contro la violenza del regime, nessuna tolleranza. Teheran accusa Roma, ingerenza, il governo annuncia misure progressive. Così la cronaca nazionale del Messaggero. Prima però di passare alle cronache locali, una segnalazione molto molto sintetica per la sempiterna vicenda di ITA Airways già all'Italia. Insomma, sembrava quasi fatta per l'acquisto di ITA da parte di Lufthansa, ma ci informa il Messaggero e non solo. Lufthansa in realtà prova a dettare al governo alcune condizioni per potersi assicurare una quota di ITA Airways. Fra queste, l'opzione di ritirarsi da un'acquisizione completa nel caso in cui la nuova società non dovesse dare i risultati sperati. Cioè, noi la prendiamo, se va male però ve la riprendete voi. Beh, insomma, un po' una condizione capestro. E poi, secondo l'agenzia Bloomberg, ci sarebbe anche un'altra condizione, cioè la possibilità di avere delle deroghe legali per proteggersi da eventuali imprevisti derivanti dall'integrazione di ITA, società nata dalla fallita Alitalia. Quindi, insomma, lasciare in non accollarsi nulla delle varie cause pregresse. Vabbè, vedremo, perché sembrava che si fosse giunti proprio alla conclusione, ma forse non sarà così rapida. La cronaca romana del Messaggero ritorna sul piano del Giubileo, insomma ci sta un po' di cronaca spicciola, fra cui il caro caffè. Lasciamo stare, invece il piano del Giubileo, nuove stazioni e periferie, 3 anni per cambiare Roma, dopo l'ok al DPCM del governo parte la corsa, previsti interventi per circa 4 miliardi di euro, i quartieri più coinvolti dal progetto Prati e Tor Vergata. E poi abbiamo l'esploit dei nidi comunali, rette basse, orario lungo, registrati 1120 bambini iscritti in più. Non ci giurerei, ma credo che il Messaggero meno di una settimana fa avesse fatto un articolo in cui diceva l'esatto contrario, ma non indago. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del messaggero di oggi. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica, che apre con la scuola, con gli alunni delle elementari che non capiscono i testi, e boom di corsi di recupero è l'effetto DAD, scrive Repubblica. Poi abbiamo Fratelli d'Italia che attacca sui diritti, asilo nido no ai figli degli irregolari, ma il comune risponde: nessun bimbo è illegale. E ancora delle opere del Giubileo abbiamo detto, un bruttissimo processo per pedofilia, una ragazza di violentata per 15 anni. A pagina 7 e poi anche basta. Allora, chiudiamo con il Corriere. Il Corriere apre con anche qui con una vicenda di violenza sessuale, ma è quella del Capodanno di ormai 2 anni fa, il 31 dicembre del 2020. Stupro di Capodanno, le vittime sono due, quello della villetta di Primavalle, per capirci. Chiuse le indagini, quella che sembrava una complice ora anche parte lesa. Si va verso il processo per il branco che abusò delle minorenni. E poi, vabbè, chat, droghe, abusi sulle ragazze, la cronaca della notte dell'orrore. Così il Corriere della Sera, così l'apertura della cronaca romana del Corriere della Sera, poi il via libera alle opere per il giubileo e poi basta. Con questo si chiude la cronaca romana del Corriere della Sera e con questo si chiude anche la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questo venerdì mattina. Rassegna stampa che vi dà appuntamento per domani alle ore 9, intorno alle ore 9, un pochino un brano musicale e poi andremo a vedere che cosa ci aspetta nel corso della mattina.